que bumaro 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 la.
Popolare Network, che siete all'ascolto di Yalla Yalla alle 15 e un minuto. Come ogni venerdì apriamo il nostro librone delle ricette, il nostro Pumarola Bot, che quest'oggi vede al timone di comando Andrea Perin con le sue ricette scorrette. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, il concept di quest'anno è questo: sostanzialmente nel 150esimo anno dell'Unità d'Italia continuiamo a dimostrare che ci sono alcuni piatti, alcuni ingredienti, alcuni prodotti che sono decisamente italiani, che sono roba nostra, che nessuna contaminazione mai potrà portarceli via, perché è patrimonio nazionale italiano, anzi in particolare padano, e che dunque la battaglia sulla roba da mangiare è finita, roba nostra, punto. Il caso del peperone non fa eccezione.
Non si vede, ma io faccio sì con la testa quando parla il Paolo, eh? Sì, il peperone, diamine, chi non ha mai mangiato i peperoni? Peperonata, peperone ripieno, il peperone con la bagnacauda. Ah, ecco, il simpatico peperone ci arriva dall'America anche lui.
Ah,
e ha una storia curiosa.
Sì.
Pare che subito il Colombo l'abbia trovato e assaggiato. Colombo fa molto padano, il Colombo. E abbia detto: sembrerebbe un cibo se il suo sapore non fosse così forte e intenso. Facciamola breve. In Europa in quel momento una delle spezie che andava più forte era il pepe.
Sì.
Il sapore del pepe, il piccante. I sciuri mangiavano pepato.
I ricchi.
E andando nel Nuovo Mondo, il Colombo cercava anche le spezie.
Certo.
E come non è questo
una specie di import export
nuovo, che aveva un sapore un po' forte, l'hanno chiamato con un nome legato al pepe, che era piper in latino, e perciò peperone. E insomma, si pensavano di aver fatto, anzi, come si dice, di aver scoperto l'America.
Certo.
Lo portiamo a casa e facciamo un sacco di soldi. Fregatura, perché il peperone si attecchisce subito e tutti se lo mangiano. Anzi, qual è la fregatura? Che mentre prima il sapore piccante era esclusivo dei ricchi, adesso se lo potevano permettere pure i poveri.
Certo.
E allora il gusto piccante non divenne più tipico dei ricchi.
Questo è l'origine del peperone, che sì, arriva in Italia, quindi immediatamente dopo la conquista dell'America. E che cosa succede poi? Quando comincia a comparire nei ricettari?
Hai ragione, più che comparire potremmo dire che scompare.
Ah.
Non se ne trova praticamente traccia. Diventa un cibo da contadini, da poveri. Praticamente la prima citazione la troviamo nel 1781. Nel libro di Vincenzo Corrado, che era un cuoco che lavorava alla corte di Napoli. Lui ha fatto un paio di libri.
Un cuoco matematico.
Sì. Il cibo pitagorico, ecco, si chiama questo libro. Dove in realtà, magari Corrado non sapeva manco a fare i conti, però Pitagora,
però il
cibo pitagorico stava per cibo vegetariano. Perciò è uno dei, penso il primo libro in termini assoluti, non è che fosse molto in auge la cucina vegetariana, che parla di una cucina solo di verdure, e nomina il nostro simpatico peperone, anzi lo chiama peparolo.
O peparolo,
francamente non sappiamo. E scrive: sono i peparoli anche di rustico e volgar cibo, ma sono però a molti di piacere, particolarmente agli abitanti del vago Sebeto. E io ho scoperto che Sebeto sta per area napoletana. E ci racconta un po' di ricette.
Ah, guardale
qua. Ripieni, alla ramolata, alla pignoccata, alla pastetta, al purè di ceci, al prosciutto, dove si capisce che non era considerato carne evidentemente, e poi al purè di pomidoro. E cioè si cuociono i peparoli in acqua con sale, origano e petrosemolo, cioè prezzemolo, e si servono con sugo, ossia purè di pomidoro.
Queste sarebbero da riscoprire, secondo me, perché chissà quale storia c'è dietro la ramolata o la pignoccata, a tutte queste ricette che si sono perse decisamente.
Sì, assolutamente, sono scomparse. L'unica cosa che sono rimaste sono che si mettono in aceto come cedriuoli, scriveva sempre il nostro simpatico Corrado Vincenzo.
Sai che c'era un grande, grandissimo scrittore ghiotto di peparoli? Il Davvero. Collodi.
Il Collodi, anche perché appunto scompare nelle ricettari, ma rimane di uso comune. Anzi, io cito quello che tu citi, Scrive il buon Collodi che a sentirsi chiamare polendina compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza, cioè non se ne parlava nei ricettari comprati dai signori, ma il popolo lo mangiava.
A proposito, il grande scopritore che celebreremo in una puntata speciale il 30 di marzo, se non ricordo male, nel centenario della scomparsa, il pellegrino Artusi, diventato recentemente anche detective,
e siamo già in ginocchio,
alcune produzioni letterarie, che rapporto ha col peperone?
Potremmo dirla in termini colloquiali, non se lo fila proprio. Lo cita così, nel Cacciucco dice: la ricetta prevede lo zenzero, ma per zenzero colà si intende il peperone rosso piccante, quindi va escluso il pepe, oppure lo mette al posto dei capperi nella salsa verde, fa una salsa di peperoni, ma insomma proprio non lo considera. La prima citazione della peperonata, io l'ho trovata e ho scartabellato libri di tutti i tipi, almeno fino agli anni 40, zero. L'unica è in un ricettario molto curioso, perché era stato fatto da un ufficiale prigioniero durante la Prima Guerra Mondiale, che facendo la fame in questo campo di prigionia austriaco ha pensato bene di raccogliere tra tutti i suoi commilitoni in quella situazione delle ricette, e ho trovato quella della peperonata,
che poteva essere anche una sorta di evasione, no? Di
pensiero. Probabilmente, temo sì. È anche bello dire che la cucina potesse aiutare a immaginarsi una vita fuori dal campo di prigionia. E comunque questa ricetta recita: tutto a freddo si mette peperone tagliato a strisce fini, cipolle a fette e pomodori a pezzetti, con burro, olio, sale e pepe, e si fa cuocere.
Semplice. Anche la peperonata, che è la protagonista della puntata di quest'oggi, è un terreno di scambio e di confronto fra le varie cucine regionali italiane?
Beh, ormai la peperonata è entrata un po' dappertutto. Io penso che qualsiasi sciura, anche padana, la fa senza più ricordarsi, anzi senza sapere, per fortuna aggiungerei, la storia del peperone e del piatto stesso, che io penso che companga intorno ai primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, fino a prima la peperonata era in uso ma non scritta nei ricettari.
Certo. Abbiamo una testimonianza anche oggi e ci piace raccoglierle, e soprattutto se volete a yal@popolarnetwork.it anche avere i vostri commenti, se da casa avete il coraggio. Perché in certi casi è veramente coraggio di provare le ricette scorrette. Oggi c'è un nome che sembra giapponese, il tsukemono, però io non so se è giapponese, non me ne intendo.
È giapponese, non l'amico che abbiamo intervistato, che è invece padano, se sentirete dall'accento, e però si diletta di incrociare la cucina sua con alcune tradizioni e ricette giapponesi.
E qui la peperonata si fa veramente pesante.
Particolare.
Tsukemono di peperoni. Tsukemono in realtà è pratica di cucina applicata alle verdure, solo alcune sono adatte, che vengono sottoposte a una salatura, lasciate sotto sale un certo tempo e magari con anche altri ingredienti, in modo che si ammollino, diventino più, un po' più gustose e un po' più tenere. Curiosamente, invece che essere uno stuzzichino per inizio pranzo, almeno nella tradizione, sono l'ultima cosa che si mangia insieme con del riso bianco.
Perché è una cosa strana per i giapponesi?
Perché a quanto pare i peperoni, rispetto a questa salatura, non sono assolutamente previsti. Si fanno, per esempio, la cosa più normale, più tipica, sono i cetrioli, mm-hmm, oppure questo daikon, che è una grossa radice bianca, oppure anche le melanzane, quelle piccole di dimensioni di un dito, ma il peperone no.
Senti, invece tu perché l'hai fatto il peperone?
Io l'ho fatto così, in forma di quasi divertimento, per accompagnarlo ad un altro piatto.
Non sono belli, anche buoni.
Per me sì, ma per gli originari giapponesi no.
Cosa hanno detto loro?
Questa mia amica ha fatto un paragone terrificante, ha detto: come fare una torta con i semi di salsa di soia fermentati, che sono una cosa orribile.
Sembra una roba da giapponesi, sì. Ma in Italia l'hai fatta assaggiare a qualcuno?
Sì, l'ho fatta assaggiare a amici in casa, siccome avevo fatto questa specie di crema da mettere sui pezzi di pane, sui crostini, fatta di feta e barbabietole, e quindi il colore era un colore violaceo, allora ho pensato di mettere intorno a guarnizione questi peperoni. Poi ho visto che tutti l'hanno assaggiato con gusto e piluccavano un po' di morbido, cioè questa crema di feta, e un po' di croccante.
Ma tu li consigli come aperitivo invece?
Sì, sì, come cosa con cui iniziare d'estate soprattutto, e poi mangiare dell'altro. Sì.
E mangiare dell'altro, se ce la si fa, credo che di aver dato attraverso le parole di Enrico un suggerimento a quelli lì che fanno l'happy hour, perché secondo me se li sistemano questa roba qui, a uno gli piace il peperone, basta, sufficiente quello, peperone che si perde in questa atlante di ingredienti multietnici.
Ma è fantastico in realtà, appunto, perché i giapponesi ridevano, gli italiani sono pensierosi e noi scegliamo la terza via.
Naturale. Andrea Perin, ti ringrazio molto anche oggi per essere passato a trovarci nel Pummarò la bot che ha decostruito il peperone e la peperonata, e ci segnalano amici di Facebook della peperonata dance, ballo gruppo di animazione. Io posso provare anche a farla partire volendo, ma ci mette un po' a caricare, non so se possiamo
peperonata dance rimarrà un po' sullo stomaco tu dici?
Questa mi
difficile
mi
da digerire,
una roba, ecco. Fa così, per okay. Fortuna il video ci mette una vita a caricare, ma vi assicuro che è molto interessante. La peperonata dance è un suggerimento dell'amico Tommaso Sacchi, che salutiamo. Andrea, ricettescorrette.noblogs.org per tutte le informazioni, è il blog appunto su cui trovate postate anche le ricette che presentiamo qui. Un abbraccio e
Paolo,
a fra due
ciao venerdì. E ciao a tutti,
grazie.